Astronauticast. Astronauticast, episodio 37 della stagione 11, siamo quasi addirittura d'arrivo. Un saluto da Darmstadt, dal vostro conduttore di emergenza Marco Zambianchi, questa sera ancora con voi insieme a tre altri amici, compagni di merende, e per quello che è il penultimo episodio della stagione. Settimana prossima chiudiamo, lasciatemi togliere intanto lo screen sharing. Ma non per questo siamo meno motivati, un'altra settimana abbastanza libera, vogliamo dire così, da notizie, ma comunque ci siamo preparati alcuni spunti e alcune cose da commentare insieme, e poi questa sera anche qualche risposta alle domande che abbiamo ricevuto in chat. Naturalmente, prima di passare ai saluti, ricordo che Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA e che oggi registriamo il 28 di giugno 2018. Lascio volentieri la parola ai miei host per un saluto e una introduzione, partendo proprio da nonno Apollo, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronautica su Twitter, oppure usare la chat dei player della diretta su YouTube e probabilmente anche Facebook. Confermate?
Confermo.
Ce lo ha confermato il nostro Riccardo Rossi da Modena. A sto punto, dai, saluta e presentati.
Allora, un saluto da Riccardo Rossi da Modena. Come va detto poc'anzi Paolo, siamo in diretta anche su Facebook, dove abbiamo la nostra bella pagina. Magari mettete un like, una review, fa sempre piacere. E per il resto, buon ascolto di puntata, ragazzi.
Grazie Riccardo, grazie anche per l'idea di averci diffuso su quest'altro social network, ma vediamo, devo trovare una formula un po' originale, non ce l'ho. Dulcis in fundo, stasera quasi a stelle e strisce, il tuo vestito ricorda un po' la bandiera americana, abbiamo Veronica Remondini da Verona.
Ciao anche da parte mia, ciao da Veronica da Verona e benvenuti anche a questa puntata di Astronauticast.
Perfetto, perfetto. Allora, penso di non avere nemmeno dimenticato troppe cose dalla checklist di introduzione alla puntata. E come abbiamo detto, questa settimana c'è stata una grande soddisfazione per uno dei nostri articolisti, che è Marco Carrara, che da tanti tanti anni, so di averlo già detto in podcast, ma ci tengo particolarmente perché fa un lavoro mostruoso di traduzione e raccolta della cronaca settimanale di quello che succede sulla Stazione Spaziale Internazionale, creando un vero e proprio diario di bordo, quindi un documento che avrà un valore anche per le prossime generazioni, coloro che vorranno fare un po' di ricerca, capire come agli albori del programma ISS si spendeva il tempo a bordo, come si faceva ricerca, quali erano gli esperimenti utilizzati, può arrivare sulle pagine di astronautinews.it e scorrere gli articoli contributi di Marco Carrara, che questa settimana ha ricevuto non solo dei applausi per il suo lavoro, ma anche delle domande che abbiamo cercato di rispondere, e per cui niente, mi sono segnato un paio di appunti da questo punto di vista. Avevamo dato appuntamento proprio ai commentatori per questa sera, speriamo che siano sintonizzati o che magari ci ascoltino in podcast. La prima di queste domande era legata alle attività extraveicolari, era uno dei link della scorsa settimana, no? L'attività extraveicolare fatta ripresa con le GoPro, quindi altamente spettacolare. Ecco, allora questa settimana ci siamo preparati a rispondere perché le tute hanno questo involucro, questa parte esterna di colore bianco. Ma principalmente la ragione è quella per riflettere i raggi solari, perché è un po' complicato nello spazio liberarsi del calore in eccesso. Buona parte dei pannelli che vedete, per esempio, all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale non sono pannelli solari. Certo, quelli sono i più grandi, i più estesi, abbastanza riconoscibili perché sono di colore arancione, marrone scuro, ma ci sono poi un'altra serie di pannelli bianchi molto grandi come superficie che servono a disperdere il calore generato all'interno. Siccome non c'è aria e non c'è possibilità di condurre su un corpo solido, l'unico modo di perdere calore nello spazio è quello per irraggiamento. Quindi irraggiamento elettromagnetico serve a far scorrere un raffreddante all'ammoniaca che raccoglie il calore nei moduli e lo va a rilasciare nei pannelli, appunto in questi radiatori.
Tra l'altro, Marco, questi radiatori bianchi sono anche quelli che causano una luminosità molto elevata della ISS quando passa sopra le nostre teste. Magari, come dicevi tu, si può pensare che siano i pannelli solari, però sono arancione barra scuri e di fatto non è che contribuiscono più di tanto alla luminosità. Ma invece questi pannelli bianchissimi, se magari riuscite a fare qualche fotografia con qualche dettaglio, vedrete che sono proprio questi gli elementi che spesso nelle vostre foto vanno in sovraesposizione, perché sono quelli proprio più bianchi e luminosi.
Esatto, grazie Riccardo per questo dettaglio. Io non ho controllato dall'Italia se in queste serie è visibile, ma so che Riccardo, se c'è questa possibilità, posta sui vari social in modo tale che i più curiosi tra i nostri ascoltatori possano farsi trovare col naso all'insù e non perdere il passaggio della ISS.
In questo periodo siamo con i passaggi alla mattina presto, quindi non sono molto comodi, però cioè, date tempo un paio di settimane, torniamo ai passaggi serali. Insomma, c'è questa, diciamo, alternanza di... È quasi sempre visibile la ISS, solo che c'è questi periodi in cui è prima dell'alba oppure dopo il tramonto, quindi nel periodo prima dell'alba chiaramente è più facile che siate a dormire piuttosto che la sera, che invece è comodo, e soprattutto anche d'estate con le giornate più lunghe è più probabile anche essere a casa dal lavoro per poter osservare i passaggi. Dice bene Marco, seguiteci sulle nostre pagine social perché spesso vi raccomandiamo i passaggi più interessanti da osservare.
E sono altamente spettacolari perché quando è in cielo e all'altezza giusta, la ISS è definitivamente la stella più luminosa del cielo. E quindi, insomma, penso sia preferibile per l'astronauta evitare la soluzione dinosauro, no? Sapete che alcune specie di dinosauri, per disperdere il calore corporeo, avevano delle placche, una cresta vera e propria che correva lungo tutta la schiena, insomma, stile Godzilla. Ecco, quelle erano placche per raffreddare o per riscaldare, molte volte, visto che erano animali a sangue freddo, il sangue. Ecco, per l'astronauta è meglio evitare soluzioni di questo tipo, montarsi un pannello di raffreddamento sulla schiena, molto meglio adottare uno strato esterno di materiale riflettente e poi scaldare la tuta dall'interno, o meglio regolare il calore in modo tale che sia costante intorno al corpo dell'astronauta, anche se sono stati vari gli astronauti che ci hanno raccontato anche durante le nostre ospitate ad Astronauticon che attraverso i guanti è comunque possibile sentire il freddo delle zone della stazione che magari era appena emersa dal lato scuro della Terra. Quindi la gestione dell'equilibrio termico in orbita non è per niente semplice, e lo è ancora meno all'interno dello scafandro, ma è decisamente più semplice scaldare dall'interno che cercare di dissipare calore, perché servirebbe qualcosa con cui fare irraggiamento, e quindi meglio adottare questo strato. La seconda domanda che era arrivata, ecco, io ho fatto un po' fatica, ho dovuto, anche per la mia preparazione personale, cercare di semplificarla al massimo, perché uno dei nostri lettori ha chiesto qual è il mix, o meglio qual è il rapporto tra ossidante e combustibile nei motori a razzo, nei razzi. È un argomento che devo dire è molto tecnico. Perché? Posso darvi una risposta approssimativa, quindi probabilmente qualche fattina del mondo aerospaziale morirà dopo la mia risposta, ma possiamo semplificare dicendo che il rapporto tra ossidante e combustibile è di circa 3-1. Poi questo rapporto in realtà si modula in maniera un po' diversa a seconda di qual è l'ossidante e qual è il combustibile. Non sono sempre ossigeno e idrogeno liquidi, ce ne sono varie combinazioni. Tra l'altro questi dettagli sono spiegati molto bene nella pagina Wikipedia sulla propulsione a razzo in italiano, con tutti i rapporti stechiometrici, tutte le formule per calcolare anche, diciamo, l'efficienza e qual è il legame tra i propellenti utilizzati in un razzo e l'impulso specifico che a sua volta è legato alla velocità del gas espulso dal motore. bla bla bla. Tantissimi spiegoni tecnici che è impossibile riassumere senza una puntata preparata bene in maniera specialistica. Comunque, la risposta secca sulla mix è questa, circa 2,7-3,0 tre volte l'ossidante rispetto al combustibile, che può cambiare tra l'altro anche dinamicamente, siccome come succede un po' anche con i motori a scoppio, se volete, il rapporto tra aria e combustibile può dare origine a combustioni più o meno perfette. Regolare questo mix durante il volo può aiutare anche a migliorare l'efficienza del motore a seconda della quota dell'ambiente nel quale viene impiegato. Oppure può servire a progettare le caratteristiche fisiche del motore a razzo in modo da renderlo o più piccolo, più efficiente, più leggero, o anche per dare una forma adeguata alla campana di espansione dei gas. Quindi sono tanti fattori che entrano in gioco e per chi più è interessato può essere davvero uno spunto per andare ad approfondire e magari se tra i nostri ascoltatori c'è qualche ingegnere aerospaziale che è fresco di esame di propulsioni esotermiche, non deve far altro che farcelo sapere, contattarci in uno dei nostri recapiti social e perché no, potremmo farne una puntata speciale cercando di prepararla in modo adeguato per l'ascolto anche dei non specialisti. Quindi da un lato cerchiamo di dare risposte, dall'altro magari facciamo sorgere nuove domande. Non so se qualcuno di voi ragazzi può dare qualche spunto ulteriore su questa questione, ma ringrazierei anche i nostri lettori che per una volta hanno accolto il nostro invito a interagire con noi.
Io solo ho messo a punto il carburatore della Soyuz, poi di più non so su queste cose.
Che come si sa va a miscela, perché certo. È importante.
Ci hai tolto gli strozzi.
Per andare a velocità smodata. Va bene, nel mondo aerospaziale questa settimana abbiamo detto non c'è stata questa grande novità, però Paolo ha preso al volo un interessante spunto su Astronaut News che ci racconta di come la Russia si sta preparando probabilmente a gestire il post rapporto commerciale con gli Stati Uniti. Sapete che stanno correndo gli Stati Uniti per realizzare due capsule abitate, la Dragon 2 e la CST-100, una di SpaceX e l'altra di Boeing, ma ad oggi cosa fanno? Affittano, comprano sedili sulle Soyuz. Cosa succederà quando gli Stati Uniti andranno per conto loro? Paolo può raccontarci una soluzione su cui la Russia sta lavorando.
Sì, è una notizia in sé semplice, ma che è una finestra sul futuro delle attività spaziali russe, almeno in ambito umano. La notizia è che il 20 giugno del 2018 la Russia e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo di collaborazione per inviare nello spazio, a bordo di un volo Soyuz sulla Stazione Spaziale Internazionale, quello che sarà il primo astronauta degli Emirati Arabi Uniti. Alla firma dell'accordo erano presenti esponenti sia ovviamente dell'Agenzia Spaziale Russa Roscosmos che del Mohammed bin Rashid Space Center, appunto degli Emirati Arabi Uniti. Il lancio dovrebbe avvenire nell'aprile del 2019 e questa iniziativa degli Emirati in realtà è parte di un programma più ampio iniziato 12 anni fa di sviluppo del settore spaziale di questa nazione. Un programma che prevede anche lo sviluppo di un veicolo spaziale, la realizzazione di una struttura locale per la fabbricazione dei satelliti e l'addestramento poi di quelli che saranno i futuri astronauti del programma spaziale degli Emirati. E questo è in linea con i preparativi per il 50° anniversario della Costituzione degli Emirati Arabi Uniti nel 2021. A sua volta questo programma spaziale è parte di un'iniziativa più ambiziosa e di più lungo periodo di ricerca e sviluppo, quindi per incentivare diversi settori della scienza e della tecnologia del paese, per il centenario degli Emirati nel 2071. Poi ricordiamo che gli Emirati stanno preparando anche una missione su Marte automatica per mandare un orbiter intorno al pianeta Marte per lo studio dell'atmosfera del pianeta nel 2020, se non ricordo male, dovrebbe essere lanciato. E tutte queste iniziative fanno parte di altre iniziative ancora di più ampio respiro che culmineranno nel dovrebbero culminare nel 2117 con un progetto per insediamenti umani su Marte, ma insomma questo è un obiettivo davvero con un orizzonte molto vasto e non so se Astronauticast ci sarà ancora nel 2117, ma eventualmente i nostri nipoti, i nipoti di nonno Apollo, vi riferiranno di questa impresa e di questo progetto. Ci sono una serie di osservazioni di curiosità interessanti su questo accordo. Intanto, nell'aprile del 2017 gli Emirati hanno pubblicato un bando per la selezione di candidati per da mandare nello spazio con questo volo, a cui hanno partecipato 75 uomini e 20 donne. Tra questi verranno selezionati 4 candidati per poi sceglierne alla fine uno per il volo del 2019. In questa notizia non ci sono informazioni su che tipo di volo si tratti, ma probabilmente, come in questi casi quando l'Agenzia Spaziale Russa fa volare dei turisti spaziali o altri astronauti che non sono di agenzie partner del progetto della stazione, probabilmente si tratterà di un volo taxi, cioè di un volo della durata di un paio di settimane con una permanenza a bordo della stazione di una decina di giorni. Marco accennava al post al post collaborazione per l'invio di equipaggi con i partner internazionali, perché la NASA e quindi i partner occidentali del progetto della stazione spaziale hanno acquistato voli Soyuz soltanto fino al 2019, perché da quel momento in poi si prevede che entreranno in servizio i 2 veicoli con equipaggio del programma spaziale americano, quindi lo Starliner e la capsula Dragon di SpaceX. Quindi gli Stati Uniti dovrebbero recuperare le capacità di volo autonomo con equipaggio nello spazio e concedere alcuni posti anche ai partner internazionali, che quindi non avrebbero più bisogno della collaborazione dei russi per il lancio di astronauti. E da qui quindi la necessità del programma spaziale russo di continuare a procurarsi dei fondi, dei finanziamenti, vendendo posti su voli Soyuz per la stazione spaziale internazionale. Questo fa parte di una serie di attività che sta cercando di fare Roscosmos in vista della diminuzione dei loro lanci e delle loro attività che prima erano collegate per esempio anche al programma della stazione. Dicevamo, verranno a mancare i voli dai partner occidentali, poi per intorno al 2022 dovrebbero finire i voli del lanciatore Proton, che sta uscendo sempre più dal mercato, sta diventando sempre meno competitivo. Intorno a quel periodo l'ESA ha annunciato che dovrebbero finire anche i voli, i lanci Soyuz dallo spazioporto della Guyana. Quindi le opportunità di collaborazione russe con partner internazionali a progetti spaziali internazionali con o senza equipaggio stanno diminuendo, da qui la necessità di procurarsi nuovi clienti, per esempio nelle missioni con equipaggio. Un'ultima osservazione su questa notizia: non ci sono dettagli sul costo di questo posto su un volo Soyuz per un futuro astronauta degli Emirati, ma basandosi su accordi analoghi con la NASA e i partner internazionali, la quotazione attuale di un posto per un volo su una Soyuz attualmente si aggira tra i 70 e i 75 milioni di dollari. Probabilmente i russi, che hanno il senso degli affari e si rendono conto che gli Emirati sono un cliente facoltoso, magari potrebbero aver chiesto di più per questo futuro primo astronauta di questa nazione. Non lo sappiamo, ma insomma auguriamo a Roscosmos di essere riuscita a concludere un buon affare. E ringraziamo Luca Frigerio per l'articolo di questa notizia pubblicata su Astronauti News.
Esatto, grazie Paolo. Potrei aggiungere al ringraziamento per Luca Frigerio anche il ringraziamento a, ahimè, l'unico donatore di questa settimana, che è Andrea Bertocchi. Devo dire anche una cosa, insomma, mi tiro un po' la zappa sui piedi, ma essendo ormai giugno inoltrato, insomma, non mi aspetto tantissime.
Vanno in ferie anche i donatori.
Sì, no, ma poi non mi aspetto tantissime associazioni a ISA, visto che il nostro anno, chiamiamolo associativo, va dal 1 gennaio al 31-12, quindi chi rinnova adesso, che si iscrive adesso, di fatto gode solo 6 mesi di abbonamento, ma non l'ho detto. Va bene, e l'altra notizia, che è un po' triste se vogliamo, ma fa un po' il paio con un'altra arrivata lo scorso mese, la scomparsa di Alan Bean, è la morte della prima moglie, dell'ex moglie dell'astronauta Neil Armstrong, Janet Armstrong, che è avvenuta circa una settimana fa a Houston in Texas, e lo abbiamo saputo perché è stato pubblicato il suo... Epitaffio? No? L'obituary in italiano, mamma mia, non mi viene il termine necrologio. Italiano. Il necrologio, grazie Paolo, grazie. E che racconta un po' quelle che sono state le tappe principali della vita della signora Armstrong, in particolare il fatto che sia stata, al di là della moglie del primo uomo a camminare sulla Luna, anche la madre di tre figli, tra cui una purtroppo deceduta molto giovane. È uno di quegli episodi raccontati tra l'altro molto bene nel libro fumetto di cui vi ho parlato nello scorso episodio, questo Apollo, in cui questa tragedia familiare percorre tutta l'avventura, tra virgolette, di Armstrong sulla Luna, con continui flashback. E poi appunto è diventata nonna, bisnonna e così via. Ed è un necrologio molto bello, se si può dire così, di questo tipo di documenti, perché davvero racconta le tappe principali di una delle figure un po' più particolari, quella delle mogli degli astronauti, che per i lunghi anni nei quali i loro mariti facevano carriera hanno dovuto non solo di fatto crescere la famiglia da sole, perché i mariti erano costantemente impegnati in addestramento se non nelle missioni, ma anche sostenere un ruolo di... moglie ideale, di modello pubblico, che veniva continuamente presentato in televisione e rappresentato in molti dei magazine americani dell'epoca. Tra l'altro uno proprio qui dietro, dei numeri di Life, uno dei quali è dedicato alle mogli degli astronauti. E quindi con Janet Armstrong cominciano a scomparire anche le compagne di coloro che sono stati protagonisti di questa avventura. Naturalmente di queste scomparse parliamo sul forum astronautico con dispiacere, ovviamente, se ne va un pezzo di storia, ma è inevitabile, visto che tutte queste persone sono nati negli anni 30, quindi sono ultra ottantenni, e crediamo che purtroppo nel corso dei prossimi anni non mancheranno occasioni di commenti di questo genere. Comunque, come si dice, Godspeed a Janet Armstrong, e chi fosse curioso troverà il link al necrologio nei link della settimana.
Marco, prima di continuare, ho letto adesso una domanda relativa alla notizia precedente. Chiedono in chat su YouTube come fa un astronauta musulmano a inginocchiarsi sulla stazione spaziale per pregare la Mecca.
La so! ho premuto il pulsante. Allora, c'è stato il volo nel 2006-2007, ora non mi inchiodate sulle date, di un astronauta malese. E questa stessa domanda se la sono poste le autorità religiose di quel paese, e quindi il consiglio della fatwa, se volete una sorta di consesso di religiosi, di studiosi della religione islamica della Malesia, ha redatto un documento che si trova ancora online, con il quale veniva di fatto concesso all'astronauta di non applicare in maniera molto rigida il rituale per cui il fedele musulmano si inchina in direzione della Mecca, perché capite che a bordo della stazione spaziale la direzione della Mecca cambia nel giro di pochissimi secondi, e se non vogliamo immaginarci una scena quasi ridicola di una persona che ruota o chiede ai compagni di ruotarlo mentre, insomma, in un ambiente senza peso cerca di mettere in pratica i precetti della sua religione, ha avuto il permesso speciale di prioritizzare, cioè se è possibile per quello che era l'assetto della stazione, inchinarsi verso la Mecca, verso la Kaaba in particolare, benissimo. Altrimenti verso la proiezione nello spazio della Kaaba. Se nemmeno questo fosse stato possibile, in direzione della Terra, inteso come pianeta Terra, e se nemmeno questo fosse stato possibile, in qualunque altra direzione. Quindi di fatto è stato lasciato libero di poter pregare, di poter avere un momento di raccoglimento senza che a questo corrispondesse un particolare rituale fisico, senza che vi fosse magari il commento, magari qualche naso storto di qualche particolare zelota religioso. Quindi devo dire che questo ha dato un po' il via anche a una serie di commenti, che sono quelli di come tutta una serie di ulteriori rituali religiosi o momenti topici religiosi che si basano su calendari lunari, per esempio, in particolare per il mondo islamico, ma molti altri calendari in altre culture, in altre religioni, come potrà funzionare un giorno quando magari l'uomo si allontanerà dal punto di riferimento astronomici tipici della Terra? È una bella domanda che potrà tenere occupati decine di studiosi religiosi per i prossimi anni, qualora riuscissimo davvero a lasciare la nostra culla. Personalmente sono molto poco interessato, ma sicuramente è un aspetto culturalmente abbastanza intrigante e i malesi hanno trovato questa soluzione.
Aggiungo una cosa io, perché magari voi vi potreste chiedere, adesso non lo so, una delle opzioni che diceva Marco, diciamo, a scalare di queste linee guida era se l'assetto della stazione lo permette, rivolgersi verso la Terra. In effetti adesso la stazione spaziale, che è costruita, non c'è più lo shuttle, è a un lato che è sempre rivolto verso la Terra, quello di Nadir, quindi è una cosa che concettualmente si può fare, però nel 2007 non era ancora così. La stazione spaziale in costruzione non aveva la possibilità di un controllo termico come ce l'ha ora. Oppure con l'arrivo dello shuttle poteva assumere assetti differenti, tra cui quello di rimanere fissa sui tre assi durante la propria orbita. Quindi c'erano dei momenti in cui la Terra era sì sul lato di Nadir, ma degli altri momenti in cui era lato dello zenith. Quindi in realtà queste linee guide tenevano proprio in considerazione tutte le possibili così sfaccettature dell'assetto della ISS.
Ce l'abbiamo fatta, Riccardo, allora, anche a rispondere a questa curiosità religiosa dei nostri ascoltatori. Sembrava una domanda difficile, ma guarda quanto ci abbiamo chiacchierato su. Bene, sono contento che abbiamo fugato anche questo dubbio, mentre vado velocemente a dare una scorsa al nostro news docket, che mi dice che siamo arrivati al momento dell'apogeo, della questua. Vado velocemente allora, visto che mi sono rovinato questo momento poco fa dicendo che è inutile iscriversi a ISA a giugno, non ve l'ho detto, ma quello che non è inutile è intanto condividere tutti i nostri contenuti, questo podcast che state ascoltando. Andate di corsa sul sito astronauticast.it, ci sono tutti i pulsantini per i social, anche più di nicchia, condividetelo, fatelo conoscere agli amici, parlatene al lavoro. Avete un collega musulmano? Fategli vedere che abbiamo anche pensato a lui. Se invece non gradite condividere il podcast, avete una marea di articoli e di interventi, dai tweet di Veronica e Riccardo ai post di Riccardo sui social Facebook, agli articoli scritti dai nostri articolisti, anche in questo caso non vi costa assolutamente nulla premere un pulsante e sharare con i vostri amici sul vostro social preferito. Un ringraziamento in particolare va al nostro team articolisti, che continua a produrre, nonostante il periodo di ferie, un'ottima serie di articoli. E ricordo che c'è una new entry, oltre a Marco Vezzoli, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, un altro Marco, Marco Bruno, che ha sfornato nel giro di un mese due spiegoni con la S maiuscola, uno sui GPS e l'altro sul funzionamento degli orologi atomici, quindi sono anche un pochino imparentati tra loro questi due spiegoni. Allora, una lettura estiva, volete prendere solo un paio d'ore mentre meditate sui massimi sistemi tecnologici, usate gli spiegoni di Marco Bruno, perché no, e condivideteli. Un'ultima cosa che potete fare, se avete qualche tallero extra di cui liberarvi, è fare una donazione. Andate sul sito isa.it, potete o iscrivervi oppure donare, ma anche su Astronauticast o sugli altri siti trovate i riferimenti per mandarci qualche piccolo fondo con cui paghiamo le bollette della nostra struttura informatica, che ricordo sta evolvendo, stiamo lavorando sodo anche con i primi beta tester per il nuovo forum astronautico che sta arriverà dopo l'estate. Quindi se vi siete affacciati al nostro social social originario dove tutto è nato, su Forum Astronautico, sappiate che è in arrivo un cambio generazionale importante. Vi aspettiamo tutti sulla nuova piattaforma verso settembre, ottobre, vedremo un po'. Va bene, credo che come interludio abbiamo detto a sufficienza, ma siamo tutti pronti a questo punto per la rubrica centrale della nostra puntata, quella delle storie di Nonno Apollo, per la quale partiamo con la debita sigla.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Fin da prima che l'uomo andasse nello spazio, gli scienziati avevano cominciato a studiare quali sarebbero potute essere le reazioni dell'organismo e della psiche a questo ambiente che all'epoca era del tutto sconosciuto. Una prima cosa che si fece fu cominciare a studiare queste reazioni e comportamenti, anche gli aspetti psicologici, in laboratorio, cioè costruire dei luoghi chiusi che avessero alcune caratteristiche simili a quelle dello spazio, in cui per esempio tenere isolati singoli volontari, singoli soggetti o anche gruppi di soggetti per studiarne il comportamento, oppure gli aspetti ingegneristici del far vivere degli esseri umani in un luogo chiuso con più o meno possibilità di scambiare energia, risorse con l'esterno. Ma questo tipo di esperienze avevano un limite, cioè la relativa facilità con cui un soggetto poteva abbandonare, nel caso non se la fosse sentita, di continuare questi esperimenti, e nella maggior parte dei casi bastava più o meno aprire una porta e uscire. Questo costituiva un limite nelle ricerche, perché questi studi di laboratorio potevano non essere generalizzabili ai veri voli spaziali. Allora si cominciò a fare esperimenti e studiare altri ambienti analoghi allo spazio, come si dice, cioè degli ambienti con una forte con caratteristiche o modalità di vita o di ambiente fortemente simili alle condizioni che avrebbe incontrato l'uomo nello spazio. In particolare, tra questi ambienti ci sono quelli sottomarini, e in particolare i sottomarini militari, i sommergibili militari, che erano studiati anche per l'interesse e la rilevanza dal punto di vista militare. Studiare un equipaggio in un sottomarino e anche gli stessi aspetti ingegneristici di un sottomarino era molto importante e forniva una grande quantità di informazioni utili anche per il volo spaziale, perché questi ambienti, un sottomarino e un veicolo spaziale, sono molto più simili di quanto possa sembrare a prima vista. Per esempio, sono entrambi ambienti in cui ci sono differenze di pressione estreme. Nello spazio, per esempio, c'è la pressione nulla dello spazio che circonda un ambiente pressurizzato in cui sono presenti gli esseri umani. Nel sottomarino invece ci sono condizioni di sovrappressione, in cui cioè l'ambiente del sottomarino è circondato dal mare, che ha una pressione molto maggiore. Poi ci sono, per esempio, tra le analogie, le conseguenze catastrofiche di una possibile perdita di alimentazione elettrica, che in un sottomarino impediscono la risalita in superficie e che in un veicolo spaziale compromettono o annullano la possibilità di eseguire delle manovre. Poi ci sono anche delle dipendenze per la sopravvivenza di un equipaggio dai sistemi di condizionamento e di rigenerazione dell'aria e delle condizioni ambientali in cui vivono gli equipaggi. E poi, oltre a questi, l'isolamento degli equipaggi in spazi limitati, quindi gli aspetti fisici e psicologici anche dell'isolamento. Inizialmente si potevano studiare i sottomarini che fino alla metà degli anni 50 potevano rimanere in immersione, quindi in queste condizioni il più simile possibile a quelle dello spazio, fino a 72 ore, con equipaggi che non superavano i 70-80 membri. Nel 1954 però fu varato il primo sottomarino nucleare, che allungò enormemente l'autonomia sott'acqua, quindi consentendo missioni tra i 60 e i 90 giorni e raddoppiando quasi gli equipaggi che poteva ospitare. Queste due classi di sottomarini erano interessanti per confrontare, quindi per gli studi, per le prime missioni spaziali e poi per quelle di lunga durata, perché anche le prime missioni spaziali potevano durare non più di qualche giorno, soprattutto per le capacità limitate dei sistemi di produzione di energia elettrica basati su batterie. Ma poi, con la seconda classe di sottomarini, quelli ad energia nucleare, fu possibile studiare queste condizioni anche per missioni lunghe, da 60-90 giorni, come potevano essere per esempio quelli delle prime stazioni spaziali sovietiche o anche dello Skylab. Quindi da tutte queste esperienze, dal confronto di questi ambienti analoghi, soprattutto quello dei sottomarini, vennero identificati i problemi principali che ci sarebbero stati nello spazio, studiati proprio nei sottomarini. Per esempio, lo accennavo prima, i sistemi di rigenerazione e controllo della contaminazione dell'atmosfera, delle cabine di questi veicoli, lo sviluppo di procedure mediche e psicologiche per selezionare gli equipaggi che potevano condurre missioni così lunghe in spazi così ristretti e isolati, e poi identificare e sviluppare le tecniche per addestrare gli equipaggi e mantenere il controllo psicologico, mantenere il morale in queste situazioni. Quindi anche identificare le cause di possibili stress, le cause possibili di stress, di conflitti interpersonali e tutti gli altri aspetti psicologici della interazione forzata di gruppi di persone in ambienti piccoli per lunghi periodi. In periodi più recenti poi sono continuati gli studi in questi ambienti analoghi, anche gli ambienti analoghi sottomarini. Conosciamo per esempio un famoso progetto della NOAA, l'analogo della NASA per lo studio dell'atmosfera degli oceani, quindi un ente americano per lo studio dell'atmosfera degli oceani, che gestisce la base sottomarina Nimo, in cui da diversi anni diversi gruppi di astronauti di tutte le nazioni conducono delle campagne di addestramento e ricerca proprio anche per studiare questi effetti e questi ambienti, da applicare poi questa esperienza anche alle missioni nello spazio. Ricordiamo per esempio che il nostro astronauta Luca Parmitano è stato comandante di una di queste missioni. Quindi l'esperienza dello studio di questi ambienti nei sommergibili e sottomarini militari ha contribuito molto anche allo sviluppo di missioni di lunga durata come quelle sulla Stazione Spaziale Internazionale. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare un nostro ascoltatore da tempo, Raffaele, che ci ha scritto facendoci una domanda e dandoci lo spunto per questo approfondimento nella rubrica di Nonno Apollo. In particolare, Raffaele notava che le condizioni che incontrano gli astronauti nello spazio sono simili a quelle che incontrano i sommergibilisti, e quindi si è chiesto se, lui dice, ha scritto, a livello strutturale, anche a livello logistico, quanto la ISS ha ereditato dall'esperienza accumulata a bordo dei sottomarini, soprattutto prendendo ad esempio quelli di tipo militare. E poi aggiunge: potrei ravanare la cosa su internet, ma ultimamente i podcast sono la mia sola fonte di solid news, come tiene a sottolineare. E poi come le spiegano le cose il Pota e il Nonno, e quindi ci ha chiesto di raccontargli, insomma, di spiegargli questi aspetti, e ci auguriamo di che questo spunto abbia risposto almeno in parte alla sua domanda. E se mi permetti, Marco, passerei subito all'inizio della prossima rubrica, i link della settimana, per dare un riferimento a bibliografico a Raffaele e a tutti gli altri interessati a queste tematiche. Vorrei quindi citare come primo link della settimana un ebook gratuito pubblicato dalla NASA che si intitola Psychology of Space Exploration, che si concentra sugli aspetti psicologici del volo spaziale, come sono stati affrontati, quali sono state le ricerche. E questo libro dedica un po' di spazio proprio a questi ambienti analoghi e fornisce le informazioni sui sottomarini, sugli studi, sugli equipaggi dei sommergibilisti di cui vi ho parlato. Quindi grazie ancora a Raffaele, non solo per lo spunto, ma anche per i complimenti che ci ha fatto.
Assolutamente, spunti molto interessanti, perché in settimane come questa, dove le news un po' di sostanza mancano, è l'occasione per aiutarci a darvi un po' quelli che sono gli input che vi possono interessare di più. Tra l'altro, Paolo, notavo, lo faccio notare anche per i nostri ascoltatori, che alla pagina NASA che troveranno nei link dell'episodio possono scaricare gratuitamente questi libri in 3 formati diversi, 2 ebook e 1 PDF, perché sappiamo, vero Paolo, che il PDF non è un formato di ebook. So che questo è un argomento che hai trattato più volte, raccomandandoci di non confondere questi standard. Va bene, allora continuiamo, visto che hai inaugurato tu la parte di ebook, buonanotte, la parte di link della settimana, passerei la parola a Riccardo che ci commenta il suo di link.
Durante il lancio della Soyuz MS-09 ci eravamo un po' stupiti per le belle immagini inedite da questa telecamerina che era stata piazzata all'esterno della Soyuz, e non avevamo mai visto una serie di immagini in diretta come queste. Però avevamo anche detto, ma cavolo, di solito c'è sempre la immagine anche degli astronauti che magari salutano all'interno della capsula, e non c'era stata nessuna immagine di questo tipo. Beh, è bastato aspettare qualche giorno ed è uscito questo bel video rilasciato sul canale YouTube di ESA, nella quale si vede tutta la sequenza di lancio, quindi dal decollo all'arrivo in orbita dei 3 cosmonauti, riprese da 2 GoPro, che le immagini vengono switchate di tanto in tanto, e all'esterno si vedono invece le riprese che abbiamo potuto vedere in diretta durante il lancio. Quindi è molto bello questo filmato, non solo perché ci sono 2 telecamere, non solo perché la risoluzione finalmente è anche decente, siamo un bel filmato a 1080p, ma perché solitamente era già capitato di aver visto degli spezzoni di questo tipo, cioè dell'equipaggio all'interno della capsula durante le fasi d'ascesa. Però almeno questo è bello perché tutto è completo e quindi ognuno si può focalizzare sui vari dettagli. Ovviamente i momenti più interessanti sono durante gli spegnimenti dei vari stadi che i cosmonauti sobbalzano, e ovviamente l'arrivo finale in orbita, dove c'è soprattutto Serena, che era il primo volo nello spazio, insomma, che si vede molto stupita quando raggiunge la gravità zero, e vorrei anche vedere che non lo fosse, stupita, allegra, eccetera. Si vedono anche un sacco di dettagli di che tasti vengono premuti sul pannello della Soyuz. Ci sarebbero magari 1000 domande da fare a questo riguardo, non sappiamo neanche noi che cosa servono questi comandi, magari una volta lo chiediamo a Samantha o Luca. E guardatelo perché è molto molto bello e interessante, e tutto sommato è un viaggio tranquillo, insomma, non è se potete fare il paragone magari con qualche video dannata dello shuttle, quando la prima parte, che era governata soprattutto dai booster a stato solido, e per gli astronauti era un bello scossone di 2 minuti continuo, invece qui è tutto relativamente smooth, tranquillo, e sì, l'unica cosa che magari non si percepisce, insomma, è lo schiacciamento per accelerazione che hanno gli astronauti durante queste fasi di volo, che comunque difficilmente supera i 4G se tutto è tranquillo e regolare. Quindi è una cosa assolutamente sopportabile per chiaramente chi ha un po' di addestramento e eccetera. Comunque ve lo consiglio, altamente consigliato.
Tra l'altro si vede bene anche il motivo per cui il comandante, che è quello seduto al centro, deve usare una asta estensibile, una bacchetta estensibile, perché vista la sua posizione, che è leggermente più arretrata degli altri e sdraiata, gli sarebbe, non dico impossibile, ma molto complicato raggiungere i tasti, tra l'altro indossando quei guanti, quindi è molto più comodo avere questa sorta di antenna con cui andare a premere. E poi che sul ginocchio hanno dei tablet, è una cosa che avevo letto sicuramente, ma non avevo ancora visto. Si vedono più volte gli astronauti proprio agire col tablet, quindi hanno i guantini, quelli che sono stati resi conduttivi per poter sfogliare le procedure.
Ma c'è un'altra osservazione interessante, seduti. Marco, sui tablet, che se non ricordo male, nei primi utilizzi di un tablet, dei tablet a bordo della Soyuz, solo il comandante ce l'aveva, adesso tutti e tre i membri dell'equipaggio, se non ricordo male.
Può essere che tu abbia ragione, sicuramente è comodo che tutti e tre possano seguire le procedure in diretta, in modo magari anche da correggersi uno con l'altro, no? Perché ovviamente sono eccitati e tutto quanto, però si tratta sempre di una fase di massima attenzione, perché nonostante gli eventi avvengano guidati da un sistema automatizzato, potrebbero dover intervenire manualmente, quindi sono tutti al corrente di quello che sta succedendo. E poi niente, mi viene in mente sempre il famoso film Gravity. Sarebbe bello anche qui fare qualche parallelo, avere questi due video, no? Side by side, e vedere un po' quanto erano accurate le ricostruzioni dell'ottimo film, tra l'altro, rispetto alla realtà. Comunque godetevelo tutto, perché è veramente un bel video, e poi l'ESA ha messo, lo vedete nella parte bassa, una serie di riferimenti temporali che vi aiutano a capire quando stanno arrivando degli attimi particolari come lo staging o la separazione. Vedete anche un bel po' di scusate, vibrazioni colpire gli astronauti quando viene accesso.
Sì, anche nelle note del video avete tutto l'elenco dei, diciamo, dei momenti topici. Aggiungo anche che anche Prokopiev era il suo primo volo, però la prende molto più sul professionale, è molto più concentrato e tranquillo. No, comunque a un certo punto si prendono per mano tutti e tre, quindi sono contenti e felici per il buon svolgimento di questa delicata fase della loro missione, ovviamente.
Assolutamente, quindi un video tutto da vedere, lo trovate nelle note dell'episodio. E andiamo avanti, c'è un altro link della settimana che invece ci ha preparato, anzi direi due link della settimana preparati dalla nostra Veronica. Mi sembravano due, adesso ce n'è solo uno,
sì.
Comunque sono parenti tra di loro, quindi fammi cambiare la schermata e vai pure, Veronica.
Sono due video, due giochi per realtà virtuale, perché visto che adesso è periodo di ferie e tutti vanno in ferie, ma per cause di forza maggiore le mie mi sono state tolte proprio da sotto il naso, allora ho pensato di prendermi uno di quei visori porta telefono, non visori tipo Oculus e quelli da 13 euro, insomma, per andare a farmi un giro un po' sui vari street view, nei vari edifici, le chiese. Sapete che adesso ci sono anche i tour virtuali, di realtà virtuale, anche su YouTube. E nella mia ricerca di cose da fare con questi visori, cose da vedere, ho trovato due link, due giochi da provare, in realtà non con questo tipo di visori come il mio, quelli da 13 euro, ma con gli Oculus. E senza Oculus non funzionano, quindi se avete gli Oculus, provate il gioco Mission ISS, che trovate proprio sul sito di Oculus, dove questo è gratuito, e in pratica si prova un'esperienza di vita a bordo della stazione spaziale. Si prova a fare doccare, quindi attraccare una navetta alla stazione, si prova a fare una EVA, una passeggiata extraveicolare, e con vari astronauti che vi guidano attraverso la stazione spaziale grazie anche a video d'archivio. E questo è gratuito, modalità di riproduzione supportate da seduti o da in piedi. Vabbè, insomma, poi vedete sul sito ci sono tutte le varie caratteristiche che servono, anche la quantità di memoria consigliata e tutto quanto. L'altro invece, che non è gratuito ma costa 10 euro, e se avete gli Oculus non credo sia un problema per voi spendere 10 euro per quest'altro gioco, è Apollo 11 Virtual Reality Experience. In pratica Per la prima volta, qui dice, avrete l'esperienza di questo evento storico attraverso gli occhi di quelli che l'hanno vissuto davvero, utilizzando un mix di audio e video d'archivio originali, insieme a un'accurata riproduzione delle navette e dei luoghi, potrete vivere questa esperienza di atterrare sulla Luna, fondamentalmente. Non solo rivivere gli eventi del 69, ma potete anche prendere controllo del modulo di comando e del Lunar Lander e esplorare la superficie della Luna.
Allora, io direi, Veronica, che questo qua ce lo possiamo aggiungere alla famosa wishlist dell'Avero, quindi dovremmo tornare un attimo al famoso interludio dove facciamo i consigli per aiutare Isa. Allora, c'è la wishlist dell'Avero che sarà presto rilasciata, che conterrà un Oculus Rift da regalare in modo che lei possa commentare, recensire tutti questi videogiochi con la sua graziosissima presenza e soprattutto presenza di spirito, perché... Sì. Persona molto attenta alla parte multimediale. Allora, fate un favore a voi, fatelo anche a noi, ma soprattutto a lei, un Oculus Rift in dono all'Avero per le sue recensioni. Cosa ne pensi?
E come premio, solo per chi ha, non pubblico, ma solo per chi ha fatto la donazione, il video di me in camera che con questo visore che faccio cose,
che sbatti, dico, contro tutti i mobili.
Esatto.
Dobbiamo stare attenti a come le frasiamo queste cose qua, il video di me in attenzione che poi diamo...
Comunque vedrai, no, che se fa un tweet, cliccate qui per vedere
il video di me in camera che faccio cose.
Botto.
E poi ci accusano di sessismo, ma non ci queste battute non ce le mettere sul piatto d'argento, che siamo troppo sciocchi per lasciarle cadere. Alcuni di noi, altri sono molto molto seri. Va bene, allora l'idea dell'acquisto, Veronica, noi l'abbiamo dato, vediamo se qualcuno, magari più facoltosi tra i nostri ascoltatori, vorranno donarti o donare a tutti noi questo gadget, ma nel frattempo diamo ancora un'occhiata al nostro Trello per vedere cosa ci è rimasto. Direi proprio che è il momento di Riccardo con un altro dei prodotti con la P maiuscola di Veronica, la Astronautica Agenda. Lascia che la porti in primo piano.
Allora, si parte con domani, scusate mi ero perso, il 29 di giugno del 2018, il lancio di Electron, che avevamo già annunciato un paio di volte, è stato scrabbato in un paio d'occasioni, però come ci diceva Veronica la finestra di lancio durerà per un po' e quindi non è detto che lancino proprio domani. Comunque c'è questo lancio che si chiama It's Business Time, dove finalmente l'Electron, dopo il lancio di prova, vedrà impegnato per, diciamo, il primo lancio pagato, in cui tenterà di mettere in orbita 14 CubeSat. È un lanciatore leggero, quindi il carico tipico, il payload tipico per questo tipo di vettore, che ricordiamo viene lanciato dalla Nuova Zelanda, è proprio questo tipo di satelliti. Poi abbiamo un lancio di un Dragon, un lancio SpaceX di una Dragon, la CRS-15, quindi un volo di rifornimento verso la Stazione Spaziale Internazionale, quando in Italia saranno le 11:42 di domani mattina, 29 giugno. Tra i vari oggetti a bordo della Dragon c'è anche un Terranova, vero?
Sì, hai letto il tweet allora, c'è il peluche di un Terranova, di questo cane che ha aiutato, ha supportato quelli che hanno fatto la prima spedizione negli Stati Uniti a piedi da metà Stati Uniti fino alla costa pacifica. Fondamentalmente c'era questo cane lavoratore che gli dava una mano, e per il 50esimo di un evento hanno deciso di mandare sulla stazione spaziale questo peluche.
Poi
scusa, un'altra cosa su questo volo, volevo dire che è l'ultimo Block 4, quindi è expendable, quindi lo distruggono, non sarà recuperato, e sarà l'ultimo della storia dei Block 4 che volerà, perché d'ora in avanti ci saranno solo Block 5.
E meno male, perché comunque proprio lì volevano ad arrivare, di smetterli tutti e, per passare al block 5, che abbiamo già detto mille volte, che tra le mille features, le mille caratteristiche che ha, a quello di poter essere utilizzato più di due volte, come poteva essere fatto con un block 4, ma si parla di almeno una decina di volte. Lo scopriremo solo vivendo, magari nella prossima stagione di Astronautica se ne riparleremo e saremo al varco per confermare o smentire questo nuovo upgrade di SpaceX. Poi per tutti i radioamatori si avvia un bel weekend di trasmissioni in SSTV dalla ISS. Si comincia proprio domani, sempre venerdì 29, intorno alle 10 del mattino direi, fino alle 18:30 del primo di luglio. Cosa verrà trasmesso? Verranno trasmesse a rotazione delle immagini commemorative che ci ricordano tutti i vari satelliti radioamatoriali che sono stati lanciati dalla Stazione Spaziale Internazionale. In particolare ci saranno anche delle cartoline, delle immagini commemorative della SweetSat, che se vi ricordate era quella tuta Orlan non più così abilitata al volo, perché era aveva già fatto il suo corso di vita, e anziché farla deorbitare subito gli è stato messo un apparato radio al suo interno ed è stata lanciata ed è rimasta in orbita per qualche tempo. Quindi c'era questa tuta spaziale che fortunatamente non aveva nessun omino dentro, ma trasmetteva un segnale radio che poteva essere intercettato dai radioamatori. Quindi immagini di questo tipo, ripeto, per tutto il weekend, quindi molto molto comodo, sui 144-800 MHz, la modalità SSTV è la PD120, che è quella in cui un'immagine viene trasmessa in 120 secondi, quindi per ricevere un'immagine completa ci si mette 2 minuti. È molto semplice da ricevere, anche se non siete super esperti. Ci sono addirittura delle app per cellulare che voi avvicinate alla vostra radio e potete decodificare il segnale. Non avete una radio, non siete un radioamatore, nessun problema, ormai online ci sono tantissime web radio SDR, quindi voi andate sui siti, scrivete web SDR su Google, vi si apre un bel sito in cui ci sono piazzate tutte le varie stazioni SDR sparse per il mondo, voi cercate quelle che sono in grado di ricevere i 144 MHz, ovviamente guardate quando coinciderà un passaggio della ISS sopra questa stazione base, mi mettete in ascolto, ascolterete un file, un rumore digitale tipico della trasmissione SSTV, la salvate sul vostro disco e poi dopo con uno dei tanti software o col cellulare come dicevo prima la decodificate e provate a tirare fuori l'immagine. È una cosa divertente se vi interessa e la consiglio assolutamente. Passiamo al lunedì 2 luglio. La Dragon CRS-15, che come abbiamo detto prima sarà lanciata venerdì, verrà catturata, ci mette 2 giorni, per ora la Dragon non ha fatto altri profili strani di volo, e ci sarà anche un contatto ARIS alle 17:35 ore italiana con una scuola dell'Illinois, quindi il contatto è diretto, quindi non sarà ascoltabile dall'Europa. Però magari ci sarà qualche diretta streaming e in questo caso ve lo faremo sapere. Poi nulla fino a giovedì prossimo, in cui vi abbiamo già preannunciato che sarà l'ultima puntata della stagione 11 di Astronautica. Stiamo facendo di tutto per essere in formazione completa, così tutti quanti vi saluteremo per augurarvi buone vacanze e speriamo che siate numerosi ad ascoltarci anche per questa ultima puntata della stagione. Perché torneremo,
non può mancare, non può mancare la stagione 12 assolutamente, e spero davvero che riusciamo a riunire tutto l'equipaggio di Astronauticast almeno per l'ultima puntata, quindi non perdetevela, vi diamo appuntamento magari con qualche notizia in più, qualche bella immagine del lancio di SpaceX, chi lo sa, vedremo un po' cosa succederà nella prossima settimana, ma per quanto riguarda la puntata di oggi direi che siamo arrivati addirittura d'arrivo, fatemi dare un controllo.
Aspetta che forse in chat no? Abbiamo una che ne sa di più di Veronica, attenzione, c'è Yassin che ci dice che il booster B1042.2, che è un altro block 4, in realtà sarà utilizzato per il test dell'in-flight abort della Dragon 2, quindi ce n'è un altro.
Bellissimo, grazie, grazie per l'informazione.
Quindi non sarà una missione vera e propria di portare un satellite nello spazio e quant'altro, ma si, se lo tengono per testare il sistema di abort della Dragon 2. Grazie per l'informazione, Yassin.
Non ho capito una cosa, se questo, quindi recuperano anche questo per riutilizzarlo
volta? È un secondo blocco.
È un ulteriore. Sì. Ok, ok. Va bene, quindi grazie davvero anche per questo intervento interessante e siamo, dicevo, in dirittura di arrivo. Non mi resta che fare altro che fare partire la nostra sigla di chiusura e cominciare il giro dei saluti. Vediamo un po'. Direi proprio di cominciare dal contrario rispetto a quello che ho fatto prima. Cominciamo dalla nostra aspirante Oculus Riftista, Veronica Remondini da Verona.
Ciao da Verona e a giovedì prossimo, grazie per essere stati con noi.
Grazie Veronica, passiamo a Riccardo, il nostro uomo degli avvistamenti ISS da Modena.
Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato anche questa sera e siate numerosi, ve lo ribadisco, alla prossima puntata di Astronauticast perché saremo tutti e sarà l'ultimo della stagione, imperdibile.
Assolutamente, e poi in fondo ma non ultimo il nostro saggio, il nostro buon nonno Apollo Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso nonno Apollo ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Benissimo, grazie Paolo anche per ricordare ogni volta tutti questi riferimenti. Siamo davvero in fondo perché è arrivato il momento dei miei saluti. Da Marco Zambianchi, arrivederci alla settimana prossima e fino ad allora ad Astra.
VR, Virtual Reality, Veronica Remondini. Sarà un caso? Noi diciamo no.
Assolutamente. Le coincidenze non esistono su Astra.
Regalateli un Oculus.
Regalatemi un Oculus.
Perché quelli che adesso non si vede un cazzo.